Voce presente. Voce presente.
Gentili ascoltatrici e ascoltatori, bentornate e bentornati a Voce Presente, la rubrica di Radio Voce Camuna che ogni venerdì mattina ci tiene compagnia con le nostre interviste in esterno. Io sono Sandra Simonetti e metto subito in funzione la nostra macchina del tempo. Scopriamo insieme a dove e a quando ci porta.
Voce presente.
Eccoci arrivati a Cevo. È la sera di sabato 2 novembre e ci troviamo all'interno della sala consiliare del municipio. L'evento al quale stiamo per assistere è a tema Prima Guerra Mondiale. Si tratta infatti della presentazione del libro Sui prati del Tonale, 94 stelle alpine. Nel corso di questa puntata ascolteremo la voce dell'autore che ci racconterà le vicende dei dimenticati di Cima Cadì. Prima però di parlare con Sergio Boehm, lasciamo la parola a Katia Bresadola.
Sono Katia Bresadola, presidente dell'Associazione Museo della Resistenza di Valsaviore e assieme all'amministrazione comunale di Cevo abbiamo, e al gruppo Alpini di Cevo, abbiamo voluto proporre questa serata di presentazione con l'autore Sergio Boehm, una serata che è in continuità con 10 anni fa, quando abbiamo presentato il primo libro di Sergio, Tra le pieghe di una vita, il libro nel quale l'autore racconta la scoperta di documenti e carteggio sul nonno, tenente in Gravalle, che era a comando di un battaglione il battaglione Valcamonica del quinto gruppo Alpini. E attraverso la storia della narrazione di questi ritrovamenti abbiamo trovato anche un metodo nuovo per scoprire come si fa a fare ricerca storica. Quindi con Sergio abbiamo avuto modo di scoprire tantissime cose che non conoscevamo del reggimento Valcamonica e questo diario storico che poi è servito per dare il là anche a quest'altro libro che andremo a presentare stasera, che si chiama 94 stelle alpine, in ricordo dei caduti di Cima Cadì.
Sintetizziamo un attimo quelle che sono le attività del museo, magari anche pensando a da qui a fine anno cosa c'è in programma.
Il programma è fitto, ogni anno abbiamo sempre più impegni, ma soprattutto nelle scuole, perché la finalità del Museo della Resistenza è quello di andare nelle scuole a fare storia e approfondimento storico, una memoria attiva e partecipata. Quindi noi non abbiamo grandi momenti di celebrazioni ufficiali o ricorrenze, ma ci concentriamo sul presente e attualizziamo quello che sta succedendo attorno a noi. Ad esempio, uno dei programmi prossimi riguarda la posa della pietra d'inciampo a Cedegolo, e quindi ci siamo recati nelle scuole a fare l'approfondimento storico per contestualizzare, proprio come voleva il nostro Giacomino Ricci, il periodo della storia del Novecento, per poi calarci sulla realtà della storia che si andrà ad affrontare, perché è importante dare questo spaccato che è vero, è solamente di 80 anni fa, però per un ragazzo di scuola un salto di 80 anni e parlare di un periodo nel quale non c'erano le libertà di cui godono ora, quindi parlare di un totalitarismo nazista e fascista risulta difficile a un ragazzo che vive tranquillamente in libertà. Parlare di fame, parlare di diritti violati, per loro è difficile riuscire a capire se non fai una preparazione approfondita sull'argomento che poi andremo a che si va poi a presentare.
Qualche evento particolare che avete in programma?
Abbiamo un bellissimo progetto in corso, grazie anche alla collaborazione della Fondazione Bresciana e al Circolo Culturale Ghislandi, che ci ha offerto le testimonianze dei protagonisti della Resistenza, raccolte principalmente da Mimmo Franzinelli, il nostro storico per eccellenza. E andremo a digitalizzare il patrimonio storico e culturale dell'antifascismo e della Resistenza, aprendo una piattaforma, un progetto veramente a cui teniamo tantissimo, perché nel momento in cui un visitatore verrà al Museo della Resistenza potrà accedere a questa banca dati, che sarà tutelata e protetta dal punto di vista della privacy, perché i contenuti sono protetti da questa piattaforma che è interna, quindi chi vorrà fare ricerca, chi vorrà anche solo venire ad ascoltare una testimonianza, lo potrà fare e potrà approfondire, magari prendendo appunti, però i contenuti vanno protetti e salvaguardati, perché è gente che comunque ora non c'è più ed è giusto anche mantenere un certo riserbo su fatti e avvenimenti che sono successi in periodo di guerra, dove si sa, era una guerra civile, quindi c'erano anche delle famiglie che erano in contrasto appunto ideologico.
Ringrazio Katia Bresadola qui da Voce Presente. Bresadola ci ha fornito il contesto all'interno del quale questo evento si è svolto. Sentirete di nuovo la sua voce verso la fine della puntata con un piccolo omaggio del quale vi parlo però più tardi. Ora vi invito invece ad accomodarvi se non l'avete già fatto. L'intervista che stiamo per ascoltare insieme sarà abbastanza lunga, molto intensa e anche, ve lo dico, emotiva. Scopriamo insieme come è nato il libro Sui prati del Tonale, 94 stelle alpine, e quali sono le ragioni che hanno portato quest'autore gardesano, Sergio Boehm, ad appassionarsi della Prima Guerra Mondiale e in particolare alle fosse di sepoltura individuate al Tonale.
Vabbè, io parto da una domanda che c'entra tutto e niente, però mi incuriosisce il fatto che lei di professione sia un infermiere, dico
sì,
bene?
Sì.
E da infermiere come vive queste storie?
È stato assolutamente un caso, è una faccenda di famiglia, per cui io che qualsiasi lavoro avrei fatto, comunque pur non essendo portato per fare delle ricerche storiche, ho imparato un altro lavoro, insomma, che è quello del ricercatore, grazie ai mezzi che la modernità mette a disposizione. Anche ho visto che c'era spazio per riuscire a capire un po' di più sulla vita della mia famiglia e di mio nonno in particolare, grazie a delle semplici accortezze che ognuno può fare, insomma. Tra l'altro il mio lavoro mi ha permesso anche di darmi alcune spiegazioni non soltanto sugli avvenimenti che riguardano la guerra, via dicendo, ma anche sulle emozioni, sui sentimenti, sulle sensazioni di questi uomini, anche perché ho lavorato a lungo in un pronto soccorso e mi sono reso conto che non ho mai raccontato a casa nessuno degli episodi drammatici. Ed è quello che facevano i nostri nonni, non hanno raccontato nulla a casa, per cui mi sono ritrovato nella stessa situazione, pur con naturalmente un carico drammatico minore, anch'io a non narrare, a non voler rivangare, a non voler soffrire ancora e non a far soffrire gli altri, insomma.
Stiamo sulla sua vicenda personale. Lei a un certo punto riesce a trovare il diario di suo nonno, giusto? Com'è andata e cosa ha trovato?
Purtroppo all'interno di questo patrimonio gigantesco di libri memoriali sulla Grande Guerra non riuscivo a trovare nulla che riguardasse questo reparto dimenticato di Camuni e Bergamaschi, nonostante che avessero condotto una guerra tragica, piena di avvenimenti veramente scioccanti, e per cui sono dovuto andare nell'unica fonte che era possibile, che era l'archivio di Stato Maggiore dell'Esercito a Roma. Qui sono conservati tutti quanti i diari dei reparti, cioè delle agende che venivano compilate la sera da parte degli ufficiali, e ho ritrovato quello del Valcamonica che era polveroso sopra una scaffale, probabilmente non era stato letto da nessuno da qualche decina di anni sicuramente. E lì leggendolo è stata una cosa molto appassionante, anche perché tra l'altro c'erano delle testimonianze, ad esempio le macchie di umidità, macchie di gocce che erano cadute probabilmente dal soffitto della grotta piuttosto che dalla baracca e avevano lasciato il segno sul foglio, per cui erano anche cose che ti facevano portare direttamente in quel momento in cui questo libro veniva giornalmente compilato. E lì ho trovato molte testimonianze sia di mio nonno, ma soprattutto di tutti quanti quei nonni che abitavano su queste montagne, nelle valli, che in realtà non hanno lasciato alcuna memoria e non, pur avendo fatto fino in fondo il loro dovere, insomma.
Sono passati quanti anni dalla prima alla seconda pubblicazione? Una decina?
Una decina di anni, sì, che sono stati impegnati, non avevo intenzione di scrivere altri libri, fino a che appunto non ho avuto la certezza che lassù ci fossero ancora dei corpi che dovevano essere seppelliti, e soprattutto in un numero così elevato. Mi è capitato altre volte di trovare corpi in montagna, non ho mai pensato di portarli giù piuttosto che di chiamare qualcuno. Gli alpinisti lo sanno, si mettono dei sassi sopra, si saluta e si procede avanti e partengono alla montagna. Questo è un discorso molto diverso, molto vicino alla strada, con molti testimoni, un numero elevato e anche facilmente rintracciabile. Per cui ho messo tutto quello che potevo di me stesso per cercare di portare questi ragazzi a fondo valle, di farli scendere finalmente dal fronte dopo 108 anni, insomma.
Andiamo a quella giornata, il 13 giugno 1918, dico bene, cosa è successo?
È successo che questo reparto, che era appena arrivato sulle posizioni di Cima di Cadì, il bastione di sinistra del passo del Tonale, sono stati colpiti, sono stati attaccati da forze ingenti dell'esercito austro-ungarico, soprattutto di etnia rumena e ungherese, e in quella giornata hanno trascorso 14 ore di combattimento ininterrotto, in cui gli austriaci cercavano di forzare le difese del passo e quindi dovevano prendere le due cime che erano a lato per poter poi accedere nell'Alta Valcamonica. E lassù in cima, ovviamente, gli uomini che appartenevano comunque alla valle, provenivano da queste valli, ovviamente hanno messo tutto il loro impegno per riuscire a resistere fino in fondo, cosa che è stata fatta. Dall'altra parte, gli austriaci avevano estrema necessità di arrivare in cima, anche per questioni proprio di sopravvivenza, nel senso che strangolati da un ferreo blocco dei paesi alleati non arrivavano più alimenti da diverso tempo, il peso medio era di 55 kg di un soldato austriaco, per cui avevano necessità veramente, e i loro ufficiali gli arringarono proprio su questo argomento per cercare di dargli lo stimolo giusto per riuscire ad arrivare alla cima. Una cima che è senza riparo, senza buche, senza alberi, senza picchi, glabra completamente, per cui sotto il tiro di tutte quante le armi italiane che erano a disposizione, e hanno fatto strage di questi uomini, purtroppo.
Questa è la storia, diciamo, della parte di combattimento, e poi c'è la storia della sepoltura. Lei arriva a sapere di questa sepoltura dal diario di suo nonno, ed è un messaggio nella bottiglia, perché?
Perché prima di tutto non aveva mai fatto di aver scritto, di scrivere, ma neanche nessun altro ufficiale sopra il diario storico, una posizione di un cimitero, di un sepolcreto o di una fossa comune anche dei propri uomini, nonostante che avessero passato dei periodi sul Grappa e sul Rombone veramente sanguinosi. E per cui era una novità, una curiosità, il fatto di trovare questa indicazione così precisa nel numero, nella profondità, nel luogo. E questo abbiamo interpretato come un messaggio nella bottiglia, nel senso che sembra quasi che si voglia lasciare una traccia scritta in maniera che qualsiasi documento fosse andato perso, lì restava nero su bianco, e per cui in un futuro di pace si sarebbe potuto mettere mano al recupero di questi corpi e per portarli poi dopo in un luogo degno, visto che il loro sacrificio era stato così pesante, così di sofferenza, insomma. Altra ragione io sinceramente non saprei spiegarmele, perché una indicazione così precisa, al di là di qualsiasi interesse di tipo militare, che non riusciamo a capire quale potrebbe essere, insomma.
La fossa che è stata scavata per dare appunto degna sepoltura ai 12 caduti e ha rivelato qualcosa di chi fossero queste persone, però le informazioni di base erano poche, giusto? Quindi come si è proceduto nello studio?
Sono stati inviati i corpi da parte della sovrintendenza della provincia autonoma del Trentino presso un'università inglese, dove sono stati condotti degli esami antropometrici, per cui per stabilire l'età si è controllato qual era la loro alimentazione, di che malattie soffrivano, lo stato dei denti e tante altre notizie di questo genere, con risultati abbastanza anche scioccanti, insomma, per la loro giovane età, ma soprattutto per le condizioni fisiche che erano veramente degradate. Dopodiché sono stati fatti alcuni esami per studiare gli elementi che sono stati trovati addosso, per cui se dei pochi elementi metallici che erano intorno ai corpi c'erano dei nomi sulle gavette, ad esempio, piuttosto che degli elementi che potevano essere nella divisa, ma con poco successo. Alcune piastrine che erano regolamentari e che tenevano i soldati dentro nella tasca attaccati a un'asola sono state trovate, purtroppo due erano, la carta dentro era assolutamente illeggibile. Una riportava alcune lettere e quindi la sovrintendenza del Trentino, attraverso il laboratorio di restauro della carta, sta cercando di individuare quale potrebbe essere il nome di questa persona, incrociando i dati con quelli dispersi di quella battaglia, che furono circa 2000 i caduti, per cui un numero notevolissimo.
Invece i corpi che non sono ancora stati riesumati per venire seppelliti degnamente, quanti sono e cosa possiamo immaginare di loro?
Dovrebbero essere 82, se le notizie sono effettivamente quelle reali come documento ufficiale dell'archivio di Stato Maggiore e che si è già dimostrato nella precedente scoperta la sua correttezza, la sua esattezza. Sicuramente analogo è stato il seppellimento degli altri corpi, per cui molto probabilmente non troveremo grandi testimonianze, ma certamente essendo un numero molto maggiore, se la statistica ci aiuta, potremo forse trovare qualcosa che per qualcuno di loro potrebbe essere un indizio per riportarli a casa in Cecoslovacchia piuttosto che in Polonia o in Austria, insomma nei loro paesi, e questo sarebbe già penso un grande successo, oltre che mettere una zona finalmente protetta e controllata questi corpi che sono, rischiano veramente saccheggio.
E quindi al momento qual è la sua battaglia in confronto a questi corpi che sono stati sepolti sotto quattro dita di terra all'epoca, giusto?
Esatto, e non è molto diverso anche oggi. Noi ci accontenteremo anche del fatto che questo sepolcreto venga coperto con una struttura sufficientemente pesante da poter essere sigillato e impedire qualsiasi scavo. Non è un'ipotesi che abbiamo sentito o che abbiamo vagliato o che abbiamo sentito come proposta, purtroppo. Certamente noi auspicheremmo il fatto che venga fatta una ricerca archeologica su questi corpi, come sta già avvenendo negli ultimi anni, una nuova scienza, l'archeologia della Grande Guerra, che potrebbe essere l'unica che dà un'indicazione di provenienza di questi uomini, così vicini a noi dal punto di vista generazionale. Purtroppo le proposte non ci sono arrivate, ma sono sempre arrivate delle rassicurazioni dal fatto che questi corpi, questa fossa che è ben conosciuta nel luogo, nella posizione esatta, verrà tutelata attraverso il controllo e attraverso l'impedimento di costruzione di strade, di edifici e cose del genere, che ovviamente lasciano un po' una notizia che lascia un po' il tempo che trova, perché su un pendio a 2200 metri in montagna si auspica che questa cosa fosse ovvia, di non poterci costruire sopra. Insomma, non è questo quello che ci aspettiamo, non è questo quello che vorremmo per dei ragazzi che sono sepolti nella nostra terra, fermati dai nostri nonni, e che come caduti di guerra poi hanno estremo diritto di avere un luogo dove poterli onorare per il loro impegno, per il loro sacrificio.
Quali sono i rischi che corrono queste salme al momento, secondo lei?
Purtroppo c'è un mercato fiorentissimo di dotazione dei due eserciti, per cui c'è gente che addirittura frequenta il fronte non per ripercorrere i passi dei propri nonni, ma per depredare, per cercare materiali che possono essere venduti facilmente in rete o piuttosto che sui mercatini o sulle bancarelle. Per cui ci sono già moltissimi casi già censiti, già dichiarati, già denunciati. Sono reperti di proprietà dello Stato, per cui è un atto ovviamente illegale, ma è un atto che capita praticamente quotidianamente, per cui abbiamo paura che qualcuno possa mettere mano a questa fossa disinteressandosi dal rispetto dei morti piuttosto che dall'attenzione che bisogna avere per dei ragazzi che lassù sono rimasti nel punto dove sono caduti allora. E ci auguriamo che non avvenga un altro saccheggio come è già stato fatto in precedenza, pur nonostante che i nostri appelli erano già stati lanciati da anni e continuavano a essere portati avanti presso amministrazioni, enti e istituzioni.
Parliamo invece del ruolo dei lettori, quindi chi ha letto il primo libro, come ha potuto contribuire in qualche modo alla stesura del secondo?
Moltissimo, perché il primo era una storia familiare, in fin di conti la ricostruzione di questo uomo che ha lasciato la sua città senza mai più tornarci poi, ma tanti che sapevano soltanto delle notizie sommarie, come spesso succede riguardo ai reduci che tornano da una guerra, non sapevano altro che il nome di questo reparto, per cui leggendolo e leggendo le storie, la frequentazione, sono riusciti a arrivare alcune risposte, alcune interpretazioni dei luoghi dove erano stati i nonni, che raccontavano ma non si riusciva a capire dove fossero, per cui insomma alcuni dubbi e problemi sono stati risolti, e questo ha portato diversi lettori a voler approfondire, per cui a mandarmi mail, a cercare di capire di più, ad avere informazioni su come recuperare dei materiali cartacei che sono ancora di tutti i nostri nonni, depositati negli archivi di Stato delle varie città capoluogo di provincia. Insomma, tante piccole particolarità che ci hanno poi stimolato a tenere viva l'attenzione su questo reparto e su questa povera gente mandata al fronte e che ci ha fatto sì poi che andassimo avanti in diverse ricerche, tra cui quella proprio della destinazione finale di questi 94 che erano stati descritti dal nonno, ma che in realtà non siamo mai riusciti a trovare come corpi traslati in sacrari, cimiteri o altri luoghi, che poi ha scatenato il ritrovamento, insomma.
Mi piacerebbe chiudere l'intervista raccontando invece il suo impegno di questi due giorni, giusto? Perché mi diceva che sta facendo un po' un tour de force. In che senso?
Sì. Ovviamente siamo sotto le celebrazioni del 4 novembre in Unità Nazionale e naturalmente anche oggi eravamo al Passo del Tonale al Sacrario, che è a poche centinaia di metri proprio da quella fossa comune. Ovviamente il mio sguardo correva spesso su quel luogo che conosco così bene, che ho dovuto conoscere purtroppo per riuscire a portare avanti questa battaglia civile, se vogliamo, e per cui stiamo battendo un po' i gruppi del CAI, degli alpini, biblioteche, un po' dovunque, stiamo girando la provincia. L'altro giorno eravamo a Merano, siamo stati ad Asti settimana scorsa, proprio perché vogliamo che questa cappa di silenzio che si vuol mettere su una scoperta, che può essere anche relativa, ma che secondo noi è degna comunque di rispetto, non cali definitivamente su questa vicenda, insomma, che l'attenzione sia alta. E molto spesso, per fortuna, ci sono anche diverse persone, spettatori, visitatori piuttosto che lettori, che danno anche delle indicazioni che possono essere anche molto utili su come muoversi, su amicizie, su segnalazioni, e per cui è una cosa che ci dà anche una mano in quel senso, vedere che, insomma, la gente partecipa e che vogliamo restare cittadini ed esseri umani davanti a dei caduti.
Restare cittadini ed esseri umani davanti a dei caduti. Questo il messaggio, l'augurio, è condivisibile, direi. Ringrazio Sergio Boehm per la preziosa disponibilità a questa lunga intervista. Era già stato, tra l'altro, ospite della nostra emittente all'interno della trasmissione di Daniela Pezzoni qualche mese fa. Siamo felici di avergli potuto dare nuovamente spazio. Diamo invece ora spazio a una dedica, un breve messaggio di commiato che abbiamo chiesto a Katia Bresadola nei confronti del compianto Giacomino Ricci. Come sapete, Ricci è stata una figura importante per la nostra radio. Ci tenevamo quindi ad omaggiarlo.
Giacomino Ricci è stata una figura importantissima e lo sarà anche in futuro, perché ha rappresentato per gli amanti della storia, per i musei, per l'Ecomuseo della Resistenza in Mortirolo, per noi del Museo della Resistenza, una figura essenziale, una figura sempre presente, collaborativa, di supporto. E personalmente è sempre stata una guida nel momento in cui ti spiegava come affrontare il tema della storia con i ragazzi e con i bambini. Quindi lui ti dava quella correzione, quel suggerimento, quell'aiuto per poter far amare ai nostri ragazzi la storia. Quindi ti diceva: taglia qui, ricordati che hai a che fare con dei bambini, ma questo termine secondo te loro lo conoscono? Se non lo conoscono devi spiegarglielo. Quindi è stato e continuerà ad essere, appunto, nel momento in cui uno di noi, uno del museo o dell'Ecomuseo o delle Fiamme Verdi o qualsiasi persona che in futuro vorrà approcciarsi alla storia, alla didattica della storia, dovrà tenere presenti i suoi insegnamenti, e che sono stati veramente utili e continueranno a esserlo. Mancherà tanto. Personalmente è stato il mio dirigente, quindi la mancanza e il dolore è stato forte, improvviso, e abbiamo avuto questa perdita preziosa per noi, che continuerà a mancare per sempre.
E con le parole di Katia Bresadola dedicate a Giacomino Ricci concludiamo questa puntata. Avete ascoltato Voce Presente, che oggi vi ha portate e portati alla scoperta del libro Sui prati del Tonale, 94 stelle alpine, in cui Sergio Boehm racconta le vicende dei dimenticati di Cima Cadì. Vi ricordo che potete approfondire il tema alla sezione news del nostro sito, dove trovate l'articolo dedicato all'evento Sergio Boehm a Cevo con le sue 94 stelle alpine. L'abbiamo pubblicato il 4 novembre. Se invece volete riascoltare tutte le puntate di Voce Presente, le trovate su www.vocecamuna.it. Dalla home page andate alla voce radio, poi programmi e selezionate la trasmissione. Io invece vi aspetto venerdì prossimo sempre alle 10.05 con nuove interviste che ci porteranno nuovamente nel cuore del presente della Valle Camonica. Dalla vostra Sandra Simonetti per oggi è tutto, a settimana prossima. Voce presente. Voce presente.